Davide Giacalone, bentornato, buona giornata.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, proprio al 2 giugno è dedicato l'editoriale di Antonio Polito, oggi sul Corriere della Sera, avremo modo di parlarne nelle prossime ore, domani, storia e politica, il 2 giugno e la doppia lezione. Poi temi economici sulle prime di oggi, Corriere della Sera, l'inflazione sale al 6,9%, Visco avverte, evitare vane rincorse tra prezzi e salari, l'apertura di Repubblica, la morsa dell'inflazione, economia di guerra, bene il PIL, ma cresce il costo della vita. Il Sole 24 Ore, che riprende le parole del governatore di Banca Italia, no alla rincorsa prezzi salari, a nuovo debito, recovery permanente. Davide.
Sì, diciamo che da una parte c'è l'approccio del giornalismo, no? Cioè cerco di dirlo per primo, per cui hai oggi l'articolo di fondo che parla del 2 giugno, ma oggi è 1 giugno, normalmente l'articolo di fondo del 2 giugno si faceva il 2 giugno, con questo spirito alla fine faremo gli auguri del compleanno un giorno prima, poi siccome tutti lo fanno un giorno prima, lo facciamo due giorni prima, poi alla fine buon compleanno, buon non compleanno, che era una famosa canzone di un cartone animato. Dall'altra parte invece ci sono i temi che sono lì fermi, bloccati, monumentali, però si tende a evitare di parlarne, oppure addirittura diciamo, cioè, si vaneggia. E ieri, nelle sue considerazioni finali, il governatore della Banca d'Italia si è soffermato su questa faccenda della rincorsa tra l'inflazione, cioè i prezzi, e i salari. Noi in Italia, mettendo i salari a rincorrere i prezzi, ci siamo già stroncati le gambe negli anni 70. L'Italia è un paese che faceva negli anni 60 tassi di crescita che facevamo marameo ai cinesi di oggi, e poi dopodiché ci siamo lanciati in una forma di rincorsa dell'inflazione, che non fu l'unica causa naturalmente, ma fu certamente una concausa che ha sfiancato l'Italia. Quando, come nella stagione che stiamo vivendo, l'inflazione in questa parte del mondo, perché la nostra inflazione è diversa da quella degli Stati Uniti, in questa parte del mondo, quindi pressoché tutta l'Unione Europea, poi ciascuno con le proprie differenze, l'inflazione è importata, cioè viene da fuori, viene dai prezzi delle materie prime e non parte con la guerra. Non diciamoci queste cose per autoimbrogliarci, viene da prima. I prezzi delle materie prime salivano da prima, salivano con la ripresa, l'interruzione della catena logistica, la ripresa e quindi la domanda che superava l'offerta, viene da prima. Quando l'inflazione viene da fuori, tu non hai strumenti per fermarla, dovresti mettere il muro fuori, cioè dice basta, non compro più gas, non compro più petrolio, non compro più materie prime, non compro più grano, sì, dopodiché però hai qualche problema, diciamo, qualche dettaglio. Se invece continui, quell'inflazione che porti da fuori non puoi che dividerla, che spalmarla, cioè non puoi farla pesare solo su un gruppo o su un aspetto. Ma se vai a raccontare in giro la balla demagogica e distruttiva che potrai adeguare i salari all'aumento dei prezzi, tu, oltre a raccontare bugie perché non è vero, metti in moto un meccanismo velenoso, micidiale, mortale, per cui l'inflazione ti crescerà molto di più, perché l'aspettativa a quel punto sarà più alta e quindi i prezzi cresceranno ancora più. Nel frattempo, quello che invece dovresti fare, sarebbe oltremodo saggio, è controllare nel mercato reale, quindi nel mercato frazionale, nei mercati, nelle piazze, perché è facile controllare i grandi aggregati, no? Per esempio sui carburanti è stata fatta un'operazione per calmierare i prezzi, perché sono grandi aggregati, ma nei mercati vai a cercare la speculazione, cioè quello che ne approfitta, perché quelle lì è vero che sono, rispetto all'incendio di una foresta, alcuni fiammiferi, ma gli incendi normalmente partono dall'aver azionato un fiammifero.
Ovviamente accanto alla tematica dell'aumento del costo della vita si parla spesso dei salari. Ieri con il direttore di Fanpage Cancellato dicevamo che insomma il nostro è l'unico paese che non ha aumentato i salari, e troviamo il tema anche nelle pagine interne ad esempio del quotidiano La Repubblica. In Italia stipendi fermi da 30 anni ma tra aziende e sindacati è gelo. Ci si chiede proprio quale sia a questo punto il ruolo dei sindacati, che dovrebbero intervenire probabilmente anche su questo. Nelle pagine interne della Stampa, emergenza salari, spinta alle imprese per gli aumenti una tantum, ma i contratti sono fermi.
I contratti sono fermi, io, i stipendi o i salari, a seconda delle diverse funzioni professionali, non aumentano da 30 anni, o meglio, non è vero che non aumentano da 30 anni, ma aumentano molto meno della media degli altri paesi europei e la media dell'area dell'euro, né possono aumentare. Oh, chiaro questo? Non aumenteranno. Se ve lo dice il sindacato, se ve lo dice il demagogo di turno, vi piglia in giro. Perché la ragione per la quale i salari e gli stipendi non sono aumentati nella proporzione in cui sono aumentati in altri paesi europei non è la cattiveria o la cupidigia del datore, è che l'Italia è ferma, i salari sono fermi, perché è l'Italia che è ferma. Ieri, come questo dato viene sempre dalla considerazioni finali svolte ieri dal governatore della Banca d'Italia, prendetelo, che c'è un grafico bellissimo che dice 1995, facciamo il punto zero 1995, crescita della produttività, cioè che è quello che trascina la ricchezza, il profitto per l'imprenditore, il salario stipendio per il lavoratore. Quindi fatto zero 1995, oggi l'area dell'euro sta sopra 140, la Germania cammina verso 150, l'Italia sta poco sopra 110, quindi aumentata ma molto meno degli altri. Se aumenta molto meno la produttività, è escluso che possano aumentare i salari e gli stipendi. Falso, sono balle. Il problema qual è? È che raccontando queste balle si sollecita e si aizza l'opinione pubblica italiana non a volere il cambiamento che porterebbe l'aumento della produttività e quindi degli stipendi e dei salari, ma la conservazione, se è possibile anche la reazione, cioè fermare tutti i cambiamenti. È un anno che parliamo degli stabilimenti balneari, ma questo è un paese che è disposto a qualsiasi cosa ridicola pur di non cambiare. Quello è il problema, non il cambiamento, è il non cambiamento. Se noi ci parliamo un anno per discutere dei balneari, è ovvio che in 30 anni non aumentano gli stipendi e i salari, per il semplice motivo che non è cambiato niente, si è inchiodata l'Italia. E quell'inchiodarsi dell'Italia è un inchiodarsi che fa sì che la produzione è bassa, perché c'è un sacco di gente che sta fuori dal lavoro, e c'è un sacco di gente che sta fuori dal lavoro nel mentre ci sono posti di lavoro che non possono essere coperti. Com'è possibile? Semplice, perché non c'è gente che sa fare quel mestiere e che è disponibile a quel prezzo. E questo diminuisce la produttività. Se diminuisce la produttività, non possono salire i salari e gli stipendi. È chiaro questo. Cioè, rappresentare la volontà di aumentare salari e stipendi come se fosse, si diceva una volta, una variabile indipendente dal resto, è una presa in giro. Però quando dura 30 anni, scusatemi, sì, sarà colpa anche degli imbroglioni che la raccontano, però è anche colpa di tutti i deficienti che gli vanno dietro, perché non è possibile che sia un popolo così ottuso da non capire che è il stare fermi che tiene fermi i salari e gli stipendi. Ma ciascuno pensa, rendendo omaggio a Guicciardini, che il proprio particolare possa essere salvato in questa condizione. Facciamo un club per la rinascita di Machiavelli, va?
Siamo partiti dalle questioni economiche interne, ma naturalmente sui quotidiani ci sono molti titoli che hanno a che vedere con la guerra tra Russia e Ucraina. Andiamo a pagina 8 di Repubblica. I ceceni controllano Severodonetsk, Putin vuole il Donbass entro un mese. Ma poi c'è un'altra lettura, un'altra tematica sulla prima della Stampa. Flotta ONU per scortare il grano. Draghi, il tetto UE al prezzo del gas è una nostra vittoria. E su Salvini a Mosca serve trasparenza.
Allora, entro la fine del mese Putin vuole conquistare il Donbass. Era entro una settimana dall'inizio, poi forse qualcuno se lo ricorderà, perché poi la cronaca si mangia se stessa. Forse qualcuno se lo ricorderà che doveva essere entro la festa nazionale fine maggio, in modo da fare la sfilata della vittoria, e non è andata propriamente così. Adesso siamo a fine giugno. Il tema è che l'invasore è molto, cioè l'invasore, i russi sono molto forti, hanno molte armi. Un giorno, quando qualcuno si interesserà di, diciamo, studi militari, ricorderà questa guerra come la guerra più cieca del mondo, perché il numero di bombe inesplose o lanciate in un posto diverso da dove volevano lanciarle, cioè praticamente sparando da un'altra parte, è enorme. Quindi sono degli incapaci, con in mano un arsenale spaventoso, ma al tempo stesso largamente disfunzionale. Qui non si riesce, per mandarli via bisognerebbe scatenare la guerra mondiale, e quindi la cosa è un livello di stasi, di fermo. Su questo lavora la diplomazia, cercando di trovare gli spazi per il cessate il fuoco, fin qui totalmente negato da Mosca. L'altra strada che si è presa è quella del grano, riuscire a far uscire il grano. Qualche cosa effettivamente si muove, il fatto che si chieda la scorta dell'ONU è una cosa molto importante, perché una volta che avrai fatto valere il principio che l'ONU può scortare il grano per evitare una crisi alimentare nel mondo, avrai tirato dentro le Nazioni Unite su quell'area e su quel conflitto. E bisogna non dimenticare che le Nazioni Unite, benché bloccate dal veto della Russia, che ovviamente non condanna se stessa, l'Assemblea Generale a larghissima maggioranza, con eccezione solo di 5 paesi canaglia, cioè i paesi delinquenti di questo mondo, tutti hanno condannato la Russia. Quindi è un bene che l'ONU ci metta piede, anche se ovviamente l'ONU non ha una forza propria, una forza meramente diplomatica.
Poi c'è l'altro capitolo, Davide, quello delle sanzioni dell'Unione Europea alla Russia, efficaci in estate, titola il Corsera, riprendendo le parole del Premier Draghi dopo l'accordo in Europa. Poi il Messaggero, gas a tetto antispeculazione, passa la proposta italiana, 1000 euro di risparmio a famiglia, Draghi dice, ora debito comune, stop al 90% del petrolio di Mosca entro dicembre, stanziati 500 milioni per la difesa dell'Unione Europea.
Allora, la sintesi è bella purché poi non sia fuorviante. Quello che ha detto, per la precisione, ieri il Presidente del Consiglio è che quest'estate le sanzioni raggiungeranno la loro massima efficacia, ma poi dopo rimarranno su quel livello di massima efficacia. Quindi non è che oggi non siano efficaci, sono efficaci, e come? Ma sono un crescendo, ma qui l'abbiamo detto talmente tante volte che evito di ripeterlo, sono un crescendo, e questo crescendo arriva a una forza molto considerevole questa estate. E poi rimane tale. Vedo che ci sono molti organi di stampa che si lamentano, giornale, qualcuno Libero, qualcun altro, dicendo le siamo divisi, non contiamo niente, le sanzioni non mordono. Sono fuori dalla realtà. Quelle sanzioni mordono, e come? Le nostre divisioni tra interessi e opinioni sono la nostra forza. Grazie al cielo siamo divisi, fortunatamente siamo divisi, perché siamo un mondo libero. Ma non si facciano illusioni. Avverso la criminale invasione russa c'è una unità occidentale non scalfibile, e questa unità occidentale porterà alla rovina della Russia, che speriamo possa essere evitata se si ferma la guerra. La guerra porterà alla certa, sicura, scontata, già avvenuta sconfitta di Putin. Questo, se uno dovesse ripeterlo proprio tutti i giorni. In quanto al tetto del gas, il tetto del gas è stato inserito ieri nel documento. Chi pensa questa mattina che deve essere preparato, predisposto e reso efficace? Chi pensa questa mattina c'è il tetto del gas? Allora è un insuccesso. Ma anche per fare l'anatra all'arancia, non è che basta sparare all'anatra, ci vuole un procedimento, e poi dopo averla cucinata vi invito a cena.
Sulla prima del giornale, due cognomi senza una legge sarà il caos, e poi c'è proprio una grande pagina sulla stampa, mi vengono in mente le lunghe chiacchierate con gli ascoltatori fra le 6 e le 7 con la storia del doppio cognome, no? Ci si scherzava, ma come sarà, come non sarà, in realtà un problema evidentemente c'è, generazione doppio cognome, la sentenza della Corte Costituzionale diventa esecutiva, l'appello al legislatore, va evitato il meccanismo moltiplicatore, ovviamente. Dico io.
Ovviamente, ma infatti mi ricordo anch'io la discussione con gli ascoltatori. Mi ricordo anche che quando uscì solamente l'enunciato, cioè il dispositivo di questa sentenza, ci permettemmo di dire: ma non può funzionare. Ah no, come il principio, la parità, le donne. Ma non è vero neanche col doppio cognome la parità. Non è vero, non esisteranno mai due cognomi paritari. Allora, quando si fanno delle sentenze proclama, e poi dopo dal proclama si passa al reclamo, cioè perché non funziona. Per esempio, nelle motivazioni, perché quello che leggete sui giornali oggi è nel mentre diventa esecutiva la sentenza sono state pubblicate le motivazioni dalla Corte Costituzionale. Allora, nelle motivazioni c'è scritto bisognerebbe fare la legge per evitare, lo avevamo detto il primo giorno noi, che due fratelli si chiamino con cognomi diversi, perché non sta scritto da nessuna parte che due figli della stessa coppia si chiamino con lo stesso cognome, cioè uno opta per il primo, vabbè, mettiamogli quello del papà o della mamma e viceversa al secondo, ma vi pare ragionevole? Secondo, è la moltiplicazione dei cognomi, per cui se uno alla prima generazione dice metteci pure quello della madre, dai, siamo in parità, e fanno due, poi si sposa con un'altra che ce n'ha due e fanno un figlio e fanno quattro. 8, 16, 32 e dopodiché non ci chiamiamo più, diciamo, con fischio. Qual è il modo che hanno i paesi che usano il doppio cognome per risolvere questa faccenda? Stabiliscono che il cognome della moglie in realtà è il cognome del padre, che quello che passa al figlio non è il cognome della madre, è il cognome del padre. E quello che poi sopravviverà quando il figlio farà il nipote sarà il cognome del padre. Quindi anche quando te ne porti due, in realtà non è vero che i due cognomi hanno uguale valore in assoluto. Dopodiché se uno deve ragionare sempre in termini di principio, poi si perde la realtà. Allora, noi dobbiamo riuscire a fare un modo di cognomi che in qualche modo faccia riconoscere i fratelli, le sorelle e i cugini, e dall'altra parte che non sia una moltiplicazione infinita di cognomi. Questa la legge deve stare lì. Ma se la Corte Costituzionale dice io ho varato il principio straordinario, adesso cercate voi, cioè è la vecchia storia del gufo e del millepiedi, cioè, il gufo era molto saggio, il millepiedi diceva male ai piedi, dice come faccio, dice, sono molto, c'ho molto dolore, che devo fare? Dice ma tu c'hai mille piedi, mettitene due. E così almeno riduci il dolore. Dice, magari che è un'idea geniale. Poi tornavi, dice, scusa gufo, come faccio? Io ti ho dato il principio, adesso ho dato la soluzione politica, adesso per la questione tecnica rivolgerti ad altri. Ma no, non funziona così, cioè dopodiché crei il caos. Da domani potrebbe teoricamente partire il caos. Cerchiamo di intervenire prima che quelli che nascono domani facciano figli, se è possibile. Ecco, c'è un margine di 16-17 anni.
Ma sì, anche qualcosina di più. Poi, so, non è mai
visto
detto,
come facciamo
sì.
figli, noi direi anche 30.
Sì, quello va bene. Allora, andiamocela.
Facciamo 18, dai, stiamo nella, no, nella maggiore età. Allora, cambiamo decisamente argomento. Siamo a pagina 13 del Corriere della Sera. Il lutto di ieri nell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, non solo, lutto per l'intero paese per la scomparsa di Carlo Smuraglia, l'ex presidente dell'ANPI che è scomparso ieri a 98 anni. La lezione dell'avvocato partigiano, titola il Corriere della Sera, le parole sul sostegno alla resistenza ucraina. Un'altra lettura è quella che fa Libero, oggi nelle pagine interne l'ANPI perde anche l'ultimo partigiano vero.
Allora, intanto c'è un Smuraglia in questa circostanza, siccome il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati si era praticamente pronunciato contro il dare armi all'Ucraina, Smuraglia che sì, il partigiano ha fatto...
Vabbè, come? Tu hai detto credo magistrati, perché giustamente
pensi
ai guai della giustizia che sono sempre un tuo faro.
Partigiani dei partigiani si era pronunciato contro dare l'armi alla Ucraina, e Smuraglia che la guerra l'ha fatta veramente, e come resistono a chiacchiere. Del resto la resistenza italiana aveva avuto armi dagli alleati, se no come resistevamo a chiacchiere. Allora, detto questo, e quindi nella circostanza rimaneva famoso per questo, tornato diciamo al centro delle cronache per questo, la morte di Smuraglia è un dolore doppio, un dolore naturalmente per la sua scomparsa, ed è un dolore che ci ricorda l'inevitabilità della scomparsa di intere generazioni. La memoria della guerra mondiale e della resistenza non avrà più testimoni diretti. Perché? Perché queste sono le leggi della natura. Siccome queste sono le leggi della natura, esiste ancora in Italia, per esempio, l'associazione Garibaldini, però tutti sanno che è un'associazione di studi sulle vicende garibaldine. Non ci possono essere i garibaldini, per ragioni ovvie, cioè nel senso di... Ecco, la stessa cosa vale per le associazioni dei partigiani, che non ce n'è una sola, ce ne sono diverse. Vale per le associazioni dei partigiani. Quello che deve essere chiaro è che non sono partigiani, come i garibaldini non sono garibaldini. Dopodiché il fiorire degli studi sulla guerra della resistenza e delle riflessioni va benissimo. Se qualcuno si alza e dice io a nome dei partigiani italiani, bisogna che qualcuno gli faccia osservare che esiste il senso del ridicolo.
Alle 7:34 minuti termina qui la rassegna stampa di oggi. Davide Giacalone, ovviamente ti ritroviamo domani, anche se 2 giugno.
Grazie, intanto buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
E torniamo con un'altra azienda in questo primo giugno alle 7.49, mercoledì primo giugno. Il Posto in Fabbrica oggi presenta su RTL 102.5 Belotti, un'azienda che produce dal 1979 centri di lavoro a controllo numerico, ma ce lo faremo spiegare meglio dalla HR Manager che è con noi in diretta questa mattina. Irene Finardi, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie a RTL 102.5, grazie a un impiego Confindustria da parte di tutto il team Belotti e da parte del nostro CEO Umberto Belotti.
Bene, allora cominciamo a presentare nel dettaglio l'azienda, quindi di cosa vi occupate nello specifico e poi quali sono ad esempio le sedi dove operate.
Dal 1979 Belotti progetta e produce centri di lavoro a controllo numerico per la lavorazione a 5 assi di materiali compositi, leghe leggere e plastica. I nostri centri di lavoro, per meglio spiegarmi, vengono inseriti all'interno di aziende che operano prevalentemente nei settori automotive, aeronautico, aerospaziale e nautico. Tra i nostri clienti annoveriamo prestigiose aziende a livello internazionale nel mondo della supercar e del motorsport. E recentemente abbiamo deciso di investire e potenziare una divisione aziendale dedicata all'automazione industriale che si occupa della progettazione e la fornitura di linee e celle robotizzate.
Allora, geograficamente dove sono le diverse sedi e poi andiamo a parlare delle posizioni aperte?
La sede centrale è a Suisio, in provincia di Bergamo, e abbiamo anche 3 filiali all'estero, in Germania, negli Stati Uniti e in Cina. È proprio in apertura, ed è per quello che anche siamo qua volentieri da voi, una nuova unità produttiva nella città di Modena.
Allora, a questo punto voi partite da un'ottantina di dipendenti attuali.
Esatto.
E dovete implementare con altri 45, che non sono pochi.
Eh sì, non sono pochi.
Soprattutto ragionando sulle 2 sedi italiane, mi confermi? Quindi abbiamo Bergamo da un lato e in apertura. Modena quando è che aprirete? Circa?
A fine giugno, inizio luglio.
Molto presto, prima dell'estate,
sì.
Insomma, prima di settembre.
Sì, esatto.
Quindi servono figure nuove, prego. Raccontaci quali.
Sì, volevo anche spiegare il perché vogliamo aprire a Modena. Per noi, ormai da 10 anni, la Motor Valley è un mercato molto importante per Belotti. Si tratta di un'area geografica che si sviluppa tra Parma e Bologna, passando per Modena, e qua si trovano importantissime aziende di costruttori legati al nostro mondo, al mondo automotive, e di terzisti che producono componenti in fibra di carbonio.
Quindi andate un po' in casa loro.
Esatto, da qui proprio la decisione di aprire a Modena, non solo un'unità produttiva ma anche uno showroom per fare test e corsi di formazioni e un'area post vendita proprio per essere più vicini ai nostri clienti rapidamente. Mm-hmm. Cerchiamo diverse figure, non solo va bene la città di Modena ma anche nella nostra sede principale. Io direi di partire da Modena perché è quella che è proprio è in partenza subito, e cerchiamo 15 montatori meccanici, 5 tecnici trasfertisti, 8 cablatori elettrici, 2 tecnici post vendita.
E questa è Modena?
È Modena,
okay, quindi
esatto.
Io intanto chiedo a chi ci ascolta di concentrarsi, proprio perché se è vicino a casa, se state cercando un'opportunità, poi troverete tutto sul sito che vi citiamo tra poco.
Poi c'è Bergamo.
C'è Bergamo, esatto, perché anche sul territorio bergamasco, come detto anche da aziende che sono state qui prima di me, si fa fatica a trovare personale. Qua cerchiamo 5 montatori meccanici, 3 progettisti meccanici, 2 automation engineers, 3 progettisti elettronici e 2 tecnici post vendita.
Anche in questo caso, insomma, oltre 40 figure,
esatto,
in totale.
Stiamo crescendo molto, devo dire.
Perché c'è difficoltà a trovare queste figure? Poi sappiamo che voi avete molte collaborazioni anche per esempio con le università, con gli istituti tecnici eccetera, nonostante questo c'è difficoltà?
Sì, non voglio essere banale, però effettivamente un po' l'incremento proprio della domanda dell'offerta di lavoro che c'è, un po' perché veramente le figure tecniche diventano introvabili in questo momento. Abbiamo cercato proprio di lavorare in sinergia sia con l'Università di Bergamo con convenzioni, sia anche con gli istituti tecnici e anche con gli ITS, proprio per cercare di trovare questi profili e veramente svilupparci.
Certo. Allora, cosa si può fare oggi per attirare i talenti? Perché immagino, Irene, che intanto le figure che cercate non le cerchiate solo voi, e quindi è chiaro che c'è un mercato, ma bisogna avere una capacità attrattiva.
Sì,
come ci si muove? Come si muove Belotti per essere attrattivo?
Allora, sicuramente il nostro prodotto è altamente attrattivo perché facciamo un prodotto tecnologico. Non so, pensiamo all'ala di una monoposto, al telaio di una supercar, allo scafo di una barca di 20 metri, che sono prodotti molto attrattivi per i giovani e che sicuramente incentivano a vivere il proprio lavoro con passione e responsabilità. Inoltre abbiamo investito molto anche nella stampa 3D e nella robotica industriale, anche questi sono elementi attrattivi per i giovani, e oltre al fatto che la nostra azienda ha una vocazione anche internazionale e quindi offre proprio ai giovani opportunità di mobilità internazionale e di crescita a livello personale e professionale.
Certo, ci dice proprio in una parola, prima di salutarci, qual è il requisito cardine che deve avere una persona che si affaccia alla vostra azienda?
Mi ispiro un po' al patron di RTL, l'ho sentito in un'intervista, secondo me proprio la fame, la voglia di mettersi in gioco e di proprio di crescere professionalmente in un ambiente che comunque ha un clima aziendale decisamente sereno e molto stimolante.
Molto bene, molto bene. Allora ringraziamo Irene Finardi, HR Manager di Belotti. Rimani con noi perché adesso c'è il pensierino buono di Don Mazze.
Ma prima ancora, dobbiamo ricordare, certo, il sito www.unimpiego.it/ilpost in fabbrica per candidarsi. Buongiorno, certo. Don Antonio.
Eccomi con la frase che è molto, molto dolce: l'amore passa attraverso le ferite. L'ho già ripetuto un'altra volta, ma mi hanno chiesto di ridirlo: l'amore passa attraverso le ferite.
Ah, donna, dobbiamo soffrire quindi.
Soffrire. E l'amore è una conquista interessante e ha anche questi passaggi.
Grazie, donna, ci salutiamo. Pronti a parlare di un tema di cui onestamente non si parla molto, perché insomma le notizie di cronaca spesso ci portano a raccontare casi di relazioni tossiche che poi sfociano insomma in casi che purtroppo spesso hanno alla base la violenza, no? Non sempre però si arriva sulle pagine dei giornali. Spesso le relazioni tossiche le speriamo noi tutti i giorni. Il tema ad esempio della dipendenza affettiva è qualcosa che va approfondito. Allora lo vogliamo fare insieme ad Ameia Gabriella Canovi, psicologa e autrice di questo bel volume che si chiama Di troppo amore, edito da Sperling e Kupfer. Buongiorno Ameia, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, partiamo direi da una definizione. Che cosa intendiamo quando parliamo di dipendenza affettiva?
Dipendenza affettiva è quando nella relazione tu ti aggrappi all'altro e senti che l'altro è totalmente necessario affinché tu viva. E se questa persona si allontana c'è un senso di angoscia che è eccessiva, per cui non è un normale scambio in una relazione tra adulti, ma ricorda molto quello che il bambino prova quando la madre si allontana dalla stanza, no? Un senso di abbandono totale, di vuoto.
C'è sempre la tendenza a pensare subito al rapporto uomo-donna, fidanzato-fidanzata, marito-moglie. In realtà le dipendenze affettive possono essere anche di altra natura.
Certo, perché la dipendenza affettiva è un seme che abbiamo dentro di una modalità, di un mancato dialogo con l'esterno. È un senso di nostalgia e distruggimento perenne dove l'altro viene visto come salvifico. Per cui certo si può manifestare sui luoghi di lavoro, con le amicizie, ovunque. Mm-hmm. C'è sempre questo senso di mancanza che si sviluppa da un troppo o da un troppo poco, come dico nel libro.
Ecco, approfondiamo questo aspetto. Cos'è che fa scaturire questa dipendenza affettiva?
È un passaggio nell'infanzia, quando c'è un accudimento con l'esterno, cioè la persona che si prende cura di te ti accudisce, però ti può accudire troppo poco, per cui tu sviluppi questo senso di mancanza, di fame perenne, oppure ti può gratificare troppo, sia in un caso che nell'altro. Ti manca quel minimo, quel sufficiente rapporto con l'esterno che ti fa andare nella relazione e rientrare a te stesso. Lì si impara. Se c'è un troppo poco, qualcosa va storto, come spiego nel libro.
Ecco, quando ci si dovesse accorgere che qualche nostro conoscente, persone con cui siamo in contatto, che magari si confidano con noi, ci parlano dei loro problemi e noi capiamo che lì effettivamente comincia a manifestarsi una forma di dipendenza affettiva, come possiamo intervenire?
Ecco, gli amici possono ascoltare, però dovrebbero indirizzare a un professionista che si occupa proprio di queste tematiche, perché un amico ti dirà lascialo, oppure dai non ci pensare, ma per la persona non è così immediato, è un dolore atroce e che viene spesso sottovalutato. Soltanto con un percorso di ricostruzione, con un passaggio terapeutico importante, potremo imparare a funzionare senza usare l'altro come un'ancora di salvezza.
Ameya, quali sono i segni che vediamo nelle persone che sono affette, lo chiamo così, da dipendenza affettiva? Cosa vediamo subito, che cosa ci arriva?
Un'angoscia eccessiva se l'altro si allontana, una paura che l'altro si allontani anche quando è lì con te. Spesso i miei pazienti mi dicono anche quando io sono lì con l'altro mi manca già, questa paura dell'abbandono e questo non mi basti mai, questo aver sempre bisogno di una conferma dall'esterno che io delego all'altro il mio valore. Se tu stai con me, se tu mi ami, allora io valgo, altrimenti no.
Ma Gabriele, ma è una forma di dipendenza?
Eh certo, perché
è una delle dipendenze da cui siamo circondati e affetti.
Assolutamente, perché io dovrei essere avere un valore a prescindere di quello che fa o non fa l'altro. Se l'altro c'è, condivido la mia pienezza con l'altro, altrimenti restiamo sempre appunto secondari all'altro e l'altro avrà il potere nella relazione, avrà il potere di validarmi.
Di troppo amore, edito da Sperling e Kuffer, tratta proprio di questo. Se avete voglia di approfondire, grazie alla psicologa e autrice Ameya Gabriella Canovi per essere stata con noi. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci.
Allora, il Senato ha dato il via libera al DDL concorrenza, eppure restano alcuni nodi da sciogliere, come la questione taxi. Di questo vogliamo parlare con Claudio Giudici, presidente nazionale Uritaxi, che è venuto a trovarci. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Partiamo subito da questo accordo, uso questo termine, magari adesso lei mi smentisce, tra Uber e i tassisti. Allora, vi siete un po' riavvicinati? C'è qualcosa che avete firmato? Cosa sta succedendo tra queste due realtà?
Ma in realtà si tratta di un accordo privato firmato da un network, da una rete di tassisti italiani che non credo fra l'altro goda di chissà quale simpatia in generale da parte della categoria, perché vede, la nostra è sempre stata una battaglia per l'autonomia, l'indipendenza del settore, io direi anche di rilevanza costituzionale, considerate il nostro settore è un settore che incarna in pieno i rapporti economici messi nero su bianco da parte della nostra Costituzione. Mi riferisco appunto a figure come quella dell'artigianato e della cooperazione, mi riferisco alla partecipazione dei lavoratori all'organizzazione aziendale, all'assegnazione di un servizio essenziale, pubblico essenziale a una comunità di lavoratori. Oggi questo accordo rischia un po' di segnare la fine di un modello. Considerate, io sono stato contattato anche da amici, amiche non tassisti e che hanno visto un po' in questo accordo come la fine di un qualcosa di importante. Quindi mi permetto subito di rivolgere un appello ai colleghi.
Posso permettere? Ma possiamo definire la fine di un monopolio?
No, nella maniera più assoluta, anzi questo è il rischio dell'emersione di un nuovo monopolio, quello delle multinazionali, di pochi soggetti. Vedete, c'è un po' questa narrativa, secondo me, molto equivoca, per cui aprendo i settori ai grossi capitali noi avremo più libertà. È l'esatto contrario, siamo di fronte a un settore iperparcellizzato tra 40.000 piccole partite IVA, piccoli artigiani. Il rischio è che ce li ritroviamo sotto, tutti sotto un grosso player. Cos'è successo per esempio a New York di recente? Dopo un decennio di concorrenza che non definirei leale da parte di una multinazionale che praticava prezzi di fatto stracciati, che hanno mandato sul lastrico i tassisti newyorkesi, i quali dopo una serie prima di suicidi, poi di bancarotte, sono arrivati alla ristrutturazione del debito con il sindaco De Blasio e oggi lavorano tutti per Uber. Cioè, se questo è come dire, liberalizzare il mercato, questo è monopolizzare il mercato tra pochi player, ed è il processo in atto in realtà un po' in tutti i settori, dove, che le devo dire io, il commercio negli anni 90 si apre il commercio per avere più punti vendita, circa il 90% del commercio oggi è in mano a poche catene commerciali. Se è questo quello che ci piace, io, per noi neanche una battaglia di principio, ma vede, è tutto piuttosto collegato, certo, allo stesso PNRR. Il PNRR che cos'è alla fin fine? È la richiesta di capitali sui mercati privati da parte della Commissione Europea. In cambio di questi capitali privati vengono richieste una serie di condizioni, ossia aprire i mercati, non soltanto i nostri servizi pubblici locali in generale, a quegli stessi capitali e questi soldi che hanno dato.
E ma, quindi... ma giudici, ma è successo in tutte le categorie, è come se gli albergatori adesso si mettessero tutti in piazza perché ci sono Airbnb. Io credo che in questo modo si migliori il servizio,
l'offerta
e soprattutto quando si cerca un taxi lo si trovi. Ma no, è possibile che andiamo a aumentare le macchine in giro?
Dottoressa, scusi, il numero dei taxi, cioè
o
il numero
delle macchine,
dipende
delle macchine.
Il numero delle macchine non cambia se noi lavoriamo per Uber a dargli il 12 o il 25% di parte del reddito dal lavoro. Questo si chiama parassitaggio. Non capite che le macchine restano quelle, non è che aumentano.
No, quindi... aumentano le persone che entrano in formato Uber, in forma Uber, senza essere un tassista precedentemente.
La domanda è come se ne esce, perché la coesistenza ormai c'è.
Esatto, la coesistenza, come diceva il collega, c'è già.
Quindi ormai come se ne esce? Cosa chiedete al governo?
Ma noi intanto chiediamo, che l'abbiamo chiesto da mesi, ossia lo stralcio dell'articolo 8, e la ripresa della riforma del 2019, che è ancora da concludere. Questo Parlamento ha prodotto nel 2019 una riforma. Questa riforma ancora non è conclusa. C'è una controriforma in atto da parte del governo che va a scontrarsi con la riforma stessa buttata giù, ripeto, dal Parlamento nel 2019. Mi pare anche da un punto di vista, diciamo, del garbo istituzionale poco corretto fare questo. Noi chiediamo questo, poi dell'accordo con Uber, ripeto, si tratta di un accordo privato, poco ci interessa.
No, certo, questa ovviamente è l'opinione sua, dell'associazione che lei rappresenta. Uno potrebbe dirle, però è successo così anche con i cellulari, adesso paghiamo molto meno perché grazie alla concorrenza possiamo scegliere dove, insomma, a che compagnia appoggiarci, l'offerta si è ampliata.
E anche con l'energia.
C'è un altro tema molto, molto importante.
Ma dov'è che paghiamo meno, scusate?
Glielo garantisco, io ho provato ad andare all'estero.
Io probabilmente vivo da un'altra...
Cellulari.
Con lo smartphone
le ricordo che fino a qualche anno fa c'erano gli abbonamenti che erano costosissimi, ora ci sono le ricaricabili a
9
euro
al mese, 4.
Comunque non parliamo di telefonia perché non è questo
che ogni
il tema.
Mese ci prendono 5 euro dal conto senza accorgerci, ne cambiando gestore.
Vabbè, questo
siamo
al
complottismo,
questo non è così.
Sì. No, questo è quello che sta succedendo.
No, a me non succede così. Magari succede a lei.
Senta,
ma a me no.
C'è un altro tema che mi preme, poi ci salutiamo. I tassisti svolgono un ruolo importantissimo nel nostro paese, fanno davvero un lavoro importante. Purtroppo spesso capita di trovarsi di fronte a tassisti che non accettano il pagamento elettronico, che ormai è diventato una costante nella nostra vita. Lei sa che dalla fine di questo mese, che è cominciato oggi, giugno, cominceranno le multe a chi rifiuta, no, il pagamento con il POS. Le sembra, insomma, che la strada sia buona per poter non doverlo neanche chiedere, di fatto, guardi che pago col bancomat o con la carta?
Ma senta, le dico che... se lei chiama qualsiasi radio taxi italiano, il taxi le arriva con la carta di credito. Solitamente vengono presi ad esempio i taxi che sono presso le stazioni, molto spesso, no, sì, ci sono questi servizi. Alle stazioni tante volte ci sono taxi e non fanno parte di nessun radio taxi perché non vogliono nessun tipo di controllo. Taluni di questi talvolta non hanno il POS. Io credo che personalmente, io 5 giorni dopo ero entrato in questo settore 15 anni fa, mi sono dotato di un POS, ma credo sia importante che invece venga lasciata libertà a delle piccole imprese di poter decidere di che morte morire, che scelte fare.
No, non è di che morte morire, è che non è possibile che io arrivi a destinazione, tiri fuori la carta che è la normalità oggi e mi dicano
no,
glielo dico perché mi è capitato
adesso.
Mi rispondono, se vuole l'accompagno al banco, ma così va a prelevare.
Non si può sentire, è capitato
nelle baite, anche a me è capitato in tante cose, succede anche con dei servizi pubblici addirittura qui nel nostro paese. Ripeto, si tratta di uno strumento che rappresenta un costo per le imprese, imporlo, insomma, mi paiono le solite strade per portare acqua al mulino di soggetti molto grandi, però ripeto, se chiamate qualsiasi radio taxi italiano vi arriva un taxi con il POS, con la carta di credito.
Claudio Giudici, presidente nazionale di Uri Taxi, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi.
Buongiorno alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che è tornata a trovarci. Bentornata, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno. Partiamo dal Consiglio europeo che si è concluso da poco. Ne è uscita un'Europa che nonostante le differenze evidenti di vedute e di relativi interessi, però sembra veramente molto compatta nell'adottare pesanti sanzioni nei confronti della Russia. Ecco, che cosa le trasmette questa solidità europea in questo specifico momento e riguardo ovviamente il conflitto?
Ma guardi, io penso che sia chiaramente utile che l'Europa in questa fase si muova compatta. Se l'avesse fatto prima e se avesse avuto una politica estera e diplomatica degna del suo ruolo, probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa di più per evitare il conflitto. Purtroppo questa è un'Europa che decide di muoversi solamente quando il limite è stato superato, e io questo continuo a considerarlo un problema. Dopodiché mi pare che manchi ancora una materia da affrontare, perché le sanzioni sono sicuramente una misura estremamente efficace, però impattano su qualcuno più di quanto impattino su altri. Quindi io continuo a non capire la ragione per la quale il governo italiano non si diciamo così faccia sentire per ottenere un fondo di compensazione per le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni, fondo di compensazione che tra l'altro dal punto di vista di Fratelli d'Italia non dovrebbe neanche essere solamente europeo ma finanziato dall'intero Occidente. È innegabile che diciamo l'impatto della crisi, qualcuno lo paga di più, qualcuno lo paga di meno, ma è anche innegabile che qualcuno ci guadagna o ci potrebbe guadagnare. E quindi, insomma, come si distribuisce la responsabilità? E noi abbiamo chiesto al governo italiano di essere leale con la comunità internazionale, però così la comunità internazionale deve essere solidale con l'Italia. Mi pare che da questo punto di vista, in particolare il ministro Cingolani, abbia fatto un buon lavoro per quello che riguarda il tetto al prezzo del gas, quindi il price cap europeo, però sicuramente manca tutta la parte delle compensazioni che Fratelli d'Italia chiede dall'inizio del conflitto.
Tra poco ci torniamo, però intanto sul meccanismo delle sanzioni lei si trova d'accordo? Cioè il Premier Draghi ha detto che vedremo già i primi effetti nella prossima estate, è così? Quindi insomma stanno facendo davvero effetto?
Ma io credo che obiettivamente, insomma, nella condizione nella quale ci troviamo, al netto di un intervento militare, le sanzioni sono sicuramente lo strumento più efficace per cercare di fermare l'aggressione all'Ucraina, per cui sicuramente sono uno strumento efficace, però ripeto, sono efficaci soprattutto se colpiscono gli altri più di quanto colpiscano noi stessi per impedire, diciamo, che ci colpiscano troppo, serve, come dicevo, che la comunità internazionale si muova. Cioè quando la Gran Bretagna uscì dall'Unione Europea, poiché chiaramente l'uscita della Gran Bretagna impattava su alcune nazioni, sull'economia di alcune nazioni in maniera significativa, la Commissione Europea stanziò un fondo di compensazione. Credo che in questo caso dovrebbe farlo a maggior ragione, perché l'Italia e altre nazioni saranno quelle che comunque pagheranno il prezzo più alto, per cui non è che si può, diciamo, chiedere lealtà e non dimostrare solidarietà, però penso anche che sia il governo italiano a dover porre questa questione, e non mi pare che l'abbia ancora posta, nonostante Fratelli d'Italia l'abbia chiesto ripetutamente, io l'ho fatto anche personalmente con il Premier Draghi, al governo e al Presidente del Consiglio.
Allora, nelle scorse ore la banca Goldman Sachs ha espresso una serie di giudizi sul nostro paese, a cominciare dal debito pubblico e non solo, perché ha guardato anche avanti alle elezioni politiche del 2023, dicendo potrebbero essere un rischio per l'Italia perché, cito, se vincesse la destra i mercati punirebbero il paese. Come risponde a questa previsione?
Beh, guardi, rispondo che evidentemente alla banca d'affari americana interessa una classe politica che tenga insieme tutto il contrario di tutto, con parlamentari disposti a consegnarsi e a svendere pezzi d'Italia pur di non andare a casa, piuttosto che un governo scelto dagli italiani, legittimato dagli italiani per fare gli interessi degli italiani. Devo dire che la cosa non è che mi stupisca molto, mi stupisce il fatto che noi consideriamo ingerenze dell'alta finanza internazionale più importanti del giudizio degli italiani in quella che ancora dovrebbe essere una democrazia.
Senta, ma visto che l'alta finanza internazionale fa le sue previsioni, noi le chiediamo le sue, lei tra un anno, anzi facciamo poco più di un anno, dove si vede?
A fare bene il mio lavoro, come sempre. Diciamo, come si sa, non sono persona che fa, diciamo, che ha obiettivi di carattere personale. Per me, diciamo, il personalismo è un grande limite della politica. Spero di vedermi, nel senso di vedere Fratelli d'Italia al governo di questa nazione con i margini che dicevamo, insomma,
cioè, è già il primo partito, no?
Italiani. Esatto, vabbè, ma insomma, quelle sono previsioni, poi i voti bisogna prenderli e io preferisco commentarli quando si prendono piuttosto che farlo prima, però sicuramente, insomma, mi piacerebbe, sarei contenta di un governo scelto dagli italiani, di centrodestra e possibilmente con un ruolo forte per Fratelli d'Italia. Penso davvero che questa sia una possibilità di fare per questa nazione quello di cui c'è bisogno.
Cioè, lei l'ha detto nei giorni scorsi, Giorgia Meloni, che insomma, non le dispiacerebbe anche la figura di premier, ci mancherebbe. E leggo un titolo, perché poi i titoli sono sintetici ma dicono delle cose: Matteo Salvini dà l'ok a Giorgia Meloni premier. L'ha avuto davvero? Salvini le ha dato l'ok?
Ma guardi, intanto io so quello che ne sapete voi, perché sono dichiarazioni che abbiamo letto.
Esatto.
Dopodiché noi abbiamo una regola molto chiara nel centrodestra, come voi sapete, per cui l'ok tendenzialmente al premier, nel caso della vittoria del centrodestra al governo, lo danno gli italiani e gli elettori di centrodestra, perché la nostra regola è che il premier lo debba indicare il partito che arriva vivo nella coalizione. Quando nel 2018 la Lega fu prima nella coalizione di centrodestra, che era arrivata, diciamo, prima, anche se da sola non aveva i numeri per governare, io fui quella che con maggiore determinazione chiese, nel rispetto delle nostre regole e del giudizio degli italiani, che fosse affidato l'incarico a Matteo Salvini. Quindi credo che siano le regole migliori e quindi mi pare normale che Salvini confermi l'esistenza di quella regola, insomma, non è che servono patenti da uno verso l'altro, sono gli italiani che decidono.
Diciamo che adesso la situazione è anche molto cambiata, perché evidentemente Salvini è al centro di tante critiche per la questione dell'ipotetico viaggio in Russia. All'interno di Forza Italia ci sono un po' di malumori, ne abbiamo visto la Gelmini nelle settimane scorse, che insomma ha espresso posizioni molto critiche. Voi siete gli unici solidi.
Beh, noi siamo sicuramente un partito che non ha polemiche interne, siamo un partito che cerca di fare bene il suo lavoro, ma io non considero neanche corretto infilarsi nelle dinamiche degli altri, no? Nel senso, chiaramente seguo con interesse quello che può accadere, in particolare nei partiti alleati, dopo di stare lì a sindacare le loro scelte o le loro discussioni interne, che sono normali, diciamoci la verità, nei partiti. In questo Fratelli d'Italia è sicuramente fortunato, è un partito diciamo granitico, ecco, se vogliamo, quindi non ci sono polemiche, discussioni particolari, forse anche perché la nostra linea politica è una linea talmente chiara che è condivisa, no, dalla totalità dei suoi rappresentanti. Come ho detto tantissime volte, a differenza di quello che leggo spesso sui giornali, non è che mi rallegro se ci sono dei problemi nella Lega o in Forza Italia, perché io le elezioni le vorrei vincere con loro, e quindi questa idea che se magari loro scendono nei sondaggi noi dovremmo essere contenti, non mi è chiaro sulla base di che cosa
non c'è, esatto.
Dovrebbe essere così, cioè, se io prendo un voto più degli altri ma complessivamente la coalizione perde, non è che ne appare. Quindi io spero che tutti quanti si possa crescere insieme, avere una maggioranza solida alle prossime elezioni, fermo restando quello che sapete, e cioè che comunque la coalizione deve ancora chiarire delle cose per dimostrarsi compatta.
Non c'è dubbio, lo vediamo e insomma, ne abbiamo contezza. Allora, 12 giugno, referendum sulla giustizia. Intanto riassumiamo la posizione dei Fratelli d'Italia e poi le chiedo se effettivamente è alto il rischio che gli italiani non vadano a votare, e perché magari.
Ma guardi, il rischio si corre perché chiaramente è stata fatta una scelta in questo senso, è una scelta, diciamo, di chi vuole osteggiare il referendum, intanto sulla data del voto, perché voglio dire, adesso possiamo anche fare finta di niente, ma a me la ragione per la quale noi abbiamo messo le elezioni amministrative e il referendum il 12 di giugno, che significa anche un ballottaggio il 26 di giugno, non è molto chiara, a meno che la scelta non fosse proprio quella di sperare che gli italiani andassero al mare, sia perché nelle amministrative rischia che il centrodestra vada bene e sia perché non si voleva che il referendum raggiungesse il quorum. Dopodiché la Corte Costituzionale ha bocciato due quesiti referendari che forse erano, diciamo, tra quelli più trainanti rispetto al giudizio dei cittadini, e quindi insomma sicuramente non è che gli si è dato una mano volutamente. Vedo anche un certo silenzio dilagante sul tema dei referendum, e quindi diciamo le forze che si muovono contro una riforma della giustizia si stanno ben organizzando. La posizione di Fratelli d'Italia è chiaramente favorevole intanto a un pronunciamento dei cittadini in materia di giustizia, che è un grande tema sul quale il Parlamento ha storicamente difficoltà a legiferare e a dare risposte che sono comunque necessarie. Poi nel merito di come sono scritti alcuni quesiti referendari, noi non abbiamo fatto mistero di non condividere il quesito che riguarda il tema della custodia cautelare, perché così come è formulato
sì, non si capisce
se noi togliamo, diciamo, tout court la possibilità, diciamo, di utilizzare la carcerazione in caso per esempio di reiterazione del reato, sì, vuol dire che tu non hai più strumenti per tenere in carcere uno spacciatore, per esempio, e quindi attenzione, perché rischiamo, diciamo, una norma che può creare problemi, diciamo, sulla criminalità diffusa. Dopodiché io penso che i cittadini debbano andare a votare ai referendum per la giustizia, ferme restando i no, i sì, insomma, perché quelle sono le posizioni che anche Fratelli d'Italia ha espresso, ma un pronunciamento credo, certo, sia importante in ogni caso.
È chiaro, avremo modo comunque di risentirci, di parlare anche di questi temi. Grazie alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.
Buona giornata.
Buona giornata, arrivederci.
Grazie a Giusy Legrenzi,
a Enrico Galletti, a Massimo Lonigro. Noi torniamo domani.
Ciao, ciao, a domani.